Modem.
Quelle surprise ce matin, on a cru que c'était Noël.
Bonjour, des routes barrées, des coupures d'électricité, toutes les écoles fermées, c'est la gabegie dans le canton du Valais.
En 27 ans de pompier, une fermeture des écoles...
Sono pompiere da 27 anni, una chiusura delle scuole per il tempo, non l'ho mai vista. Neve in aprile, nel periodo di Pasqua, sì, ma non con conseguenze come queste. I danni sugli alberi, la vegetazione, è eccezionale.
Sì, come è eccezionale.
Piove, senti come piove, madonna come piove, senti come viene giù.
In Ticino nella notte non sono stati registrati problemi particolari dovuti alle forti piogge.
Deduco che la chiusura temporanea della strada sia dovuta a misure precauzionali. Finita la mattina non abbiamo ricevuto nessuna informazione di nessun tipo su quando riaprire la strada. A meno chi ha delle persone sotto contratto, che quindi ha delle spese in questo momento per tenere chiuso e non sa per quanto, abbiamo un sacco di riservazioni per Pasqua. Capisco che è difficile, capisco che stiamo implementando un meccanismo che va affinato, eccetera. Però chiaramente sul livello comunicativo così non va molto bene, ecco, diciamo.
Un esercente scontento in Val Bavona e un pompiere decisamente sorpreso nel canton vallese danno il via a questa puntata di Modem. Buongiorno a nome della redazione, oggi con Franco Cristini in regia e Verena Sabo in studio. Quella di ieri è stata una giornata di allerte meteo che ha tenuto sul chi vive il canton vallese ma anche l'Alto Ticino, senza dimenticare il Piemonte e le Alpi francesi, quindi ha piovuto tanto, ha nevicato in abbondanza, a tratti anche fino a basse quote. Risultato, in Vallese il Consiglio di Stato ha decretato la situazione particolare che ha permesso di prendere alcune decisioni rapide, come ad esempio la chiusura delle scuole un giorno prima dell'inizio delle vacanze di Pasqua. In Ticino invece la sorvegliata speciale era e rimane la Val Bavona, dove la strada d'accesso è stata chiusa temporaneamente. La buona notizia in tutto questo è che perlomeno in Svizzera non si registrano feriti. Un anziano invece è morto in provincia di Torino quando la sua casa è stata allagata dalla piena del fiume. Parliamo del tempo che fa stamattina a Modem, ma ne parliamo perché ci interessano i sistemi d'allerta, ci interessa capire come e che cosa decidono le autorità e ci interessa anche dare un'occhiata alla stagione turistica che ci aspetta. Allora, la nostra idea iniziale era di andare in Vallese, dove c'è un interlocutore che parla italiano e che era disponibile. Non è possibile per il momento raggiungerlo. Mattia Storni è un ticinese che vive e lavora nella valle di Sas, una valle tagliata fuori dal mondo da oramai 24 ore, dove, secondo le ultime notizie che ci hanno mandato i nostri colleghi di RTS, continua a non esserci elettricità e non c'è nemmeno copertura telefonica. Noi tentiamo durante questa mezz'ora di contattarlo, magari anche con altri metodi, non abbiamo la certezza di poterlo avere con noi. Abbiamo invece con noi, perché la vedo collegata in video, dall'Alta Valle Maggia, Wanda Dadò. Buongiorno. Che non sento, però chiedo conferma al collega della tecnica se la signora Dadò c'è. Signora Dadò, lei ci sente? Verosimilmente no, ma tentiamo anche qua di ricollegarci. Vediamo se con noi invece collegato e che ci sente Marco Gaia di Meteo Svizzera. Buongiorno.
Buongiorno.
Ecco, noi ci sentiamo e tentiamo anche evidentemente di ricollegarci anche con gli altri ospiti. Allora, Marco Gaia, cosa possiamo dire questa mattina? Come è la situazione? Le allerte sono rientrate?
Sì, le allerte meteorologiche sono tutte rientrate nella serata di ieri. Dal punto di vista proprio della meteorologia, l'evento si è concluso ieri sera. Rimangono evidentemente delle allerte ancora di carattere idrologico, perché l'acqua rispettiva alla neve che sono cadute adesso iniziano pian pianino, per quanto riguarda la neve molto lentamente perché deve prima fondersi, l'acqua un pochettino più velocemente perché scorre via, devono defluire verso valle, quindi ci sono ancora delle allerte idrologiche in atto, però dal punto di vista meteorologico l'evento si è concluso.
Quello che è successo nelle ultime ore era ampiamente previsto e prevedibile. Possiamo forse dire anche che non ci sono state grandi sorprese, ma quanto è difficile circoscrivere le zone di allerta? Abbiamo sentito ieri un'allerta 5 su 5 per alcune zone dell'Alto Vallese e un'allerta di 2 su 5 per le alte valli del Ticino. Come si fa?
Bisogna approcciare la situazione meteorologica che si sta avvicinando, che vediamo già con 4-5 giorni di anticipo. In questo caso già durante il fine settimana i servizi di previsione avevano alzato il livello di guardia, sapevano che stava sviluppandosi qualcosa decisamente, come chiamo io, di una taglia XXL. E ci siamo resi conto che questa volta la sfida sarebbe stata proprio quella di riuscire a delimitare, quasi mi permetto di dire con precisione chirurgica, le zone veramente toccate, perché è stata proprio una peculiarità di questo evento, che non capita proprio tutti i giorni, non vediamo tutti i giorni, di essersi manifestato con dei fenomeni molto diversi su una piccolissima scala. Di solito quando abbiamo le situazioni che noi chiamiamo di sbarramento da sud, è praticamente tutto il versante sudalpino che viene messo nello stesso livello di allerta. In questo caso non era così, e siamo riusciti, e lo dico con una certa soddisfazione a posteriori, veramente a delimitare e identificare le regioni più toccate dal maltempo, cercando in questo modo di dare un sostegno proprio alle autorità competenti, perché il nostro ruolo è anche quello di cercare di non mettere tutti in allerta quando poi solo una piccola regione della Svizzera viene toccata.
Allora andiamo in Alta Valle Maggia, se adesso il collegamento funziona. Signora Wanda Dadò, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta anche a lei a Modena. Allora, primissima domanda: come è trascorsa la notte e qual è la situazione stamattina in Alta Valle Maggia?
Allora, stamattina in Alta Valle Maggia la situazione è tranquilla. Già da ieri sera abbiamo potuto riaprire la strada della Valle Bavona dalle 18 e pare una giornata di bel tempo. Io abito proprio sulla via che porta verso la Valle Bavona e stamattina ho visto diversa gente percorrere questo tratto.
Allora, la Val Bavona, l'abbiamo detto all'inizio, la super sorvegliata evidentemente in questi giorni, una valle ancora ferita da quello che è successo dall'alluvione dell'estate scorsa, e chi ha potuto visitare la valle, io l'ho fatto in questi giorni, è rimasto veramente impressionato anche dalla quantità di sassi, alcuni di dimensioni veramente importanti, che sembrano lì appoggiati ai pendii lungo la strada. C'è un pericolo che questi sassi si muovano in caso di forti piogge?
Allora, i sassi che ha visto enormi effettivamente impressionano chi vede quanto accaduto. Allora, si è lavorato in questi 8 mesi, si è lavorato per ripristinare la strada, per mettere in sicurezza dei punti che naturalmente geologi e uffici cantonali ci hanno segnalato di mettere in sicurezza prima di prevedere l'apertura. L'apertura è stata possibile grazie anche all'implementazione di un piano d'emergenza, che è quello che abbiamo purtroppo dovuto testare già subito dopo 3 giorni dall'apertura, viste le indicazioni, come indicato dalla persona che mi ha preceduto, è stato allertato questo gruppo tecnico che compone il piano d'emergenza, il quale ha valutato col supporto di geologi anche cantonali l'indicazione di Meteo Suisse, naturalmente ci potrebbe essere, perché la Val Bavona, pur mettendola in sicurezza, la strada non è ancora completamente in sicurezza, potevano esserci dei pericoli. Per questo motivo vi è una valutazione tecnica e una valutazione anche visiva dei reali laterali, il che ha definito che era necessaria la chiusura. E appena passata la notte, le indicazioni che davano ancora verso mezzogiorno un possibile forte pioggia, ci si è recati in Valle Bavona, valutata la situazione, e dopo una valutazione della situazione si è decisa la riapertura. Allora, questa è la modalità che funzionerà in caso di eventi come questi che insomma portavano a delle possibili forti piogge.
Questa è la nuova procedura, però Marco Gaia, chi ama le cifre, ha fatto qualche confronto in queste ore, ha fatto un confronto con quanto è successo appunto l'estate scorsa. Se prendiamo lo stesso quantitativo di pioggia, circa 220 mm, a fine giugno questo quantitativo era caduto in 6 ore, questa volta invece è caduto in 48 ore. Ma vuol dire anche che questa è la vera differenza, il terreno questa volta è stato in grado di sopportare.
Sì, direi che dal punto di vista dell'intensità della pioggia caduta, quello che è successo il triste 29 giugno dello scorso anno e quello che è capitato negli scorsi giorni è completamente diverso. Come ben detto, i quantitativi di pioggia sono più o meno grosso modo i medesimi, quindi vale a dire quello che cade in un buon mese. Però allora erano caduti in 6 ore circa e adesso sono caduti in 48 ore. È una differenza completamente diversa perché l'impatto poi sul territorio è completamente differente. Il terreno è in grado, l'abbiamo visto, soprattutto il terreno della Valle Maggia, di assorbire, di gestire le quantitative degli scorsi giorni. Purtroppo non è stato in grado di assorbire quanto era caduto in sole 6 ore lo scorso giugno.
Allora, chi dice precipitazioni abbondanti dice appunto allerta alla popolazione e eventuali chiusure. Do il buongiorno anche a Ryan Pedevilla, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie mi premito.
Della sezione del militare della protezione della popolazione, Ryan Pedevilla, fra cantone e comuni chi decide che cosa in Ticino?
Una bella sfida questa, non è sempre così facile e ci sono tante sfumature di grigio che possono essere interpretate in un momento o nell'altro. Io direi che da prima il servizio eccellente che offre Marco Gaia con la Meteo Suisse è un elemento fondamentale per capire effettivamente se ci stiamo avvicinando a qualche problematica che può impattare sul cantone o rispettivamente su una regione o un comune direttamente interessato. Dall'altra, il comune ha tantissime competenze per quanto riguarda le prime misure immediate e in questo senso la sindaca Vanda Dadò ben ha sottolineato come queste procedure devono essere comunque rispettate e una volta che sono implementate in un dispositivo di sicurezza testate e poi è giustamente responsabilità del comune definire se chiudere o aprire una strada in base alla procedura definita. Quindi posso capire il malumore di alcune persone quando si trova una strada sbarrata, dall'altra parte la sicurezza deve venire prima di tutto.
E Vanda Dadò, appunto, a proposito di malumore, l'abbiamo sentito in copertina, evidentemente gli esercenti vedevano già il danno economico alla vigilia del weekend di Pasqua, adesso lei lo ha detto, la strada è stata riaperta, però in fondo per lei un po' qual è la giusta misura?
Ma io direi che purtroppo per noi o per fortuna questo primo evento è stata sicuramente una prova di questo piano d'emergenza e ritengo che sia stato gestito con la dovuta prudenza, perché con delle valutazioni e delle sinergie anche con gli uffici cantonali, con Meteo Svizzera, si è decisa la chiusura e con la stessa tempistica, appena si è potuto valutare che il pericolo non era più tale, si è proceduto alla riapertura. Non possiamo dire 12 ore prima riapriremo, daremo un'illusione. Appena le valutazioni sono state fatte che la strada ha tenuto, che i riali laterali non destano problemi sulla percorrenza sulla strada, si riapre, ma non sono previsioni che si fanno 12 ore prima, perché non è una chiusura di cantiere o di altro genere, è una chiusura per la sicurezza e, come ben ha detto Ryan Pedevilla, le persone vengono prima di tutto, ma non è che perdiamo tempo, appena le valutazioni sono fatte, la sicurezza è data, si riapre.
Ryan Pedevilla, non c'è una tabellina matematica, aritmetica da applicare alle varie situazioni? Evidentemente ogni volta la situazione viene valutata e poi vengono prese delle decisioni, ma c'è una riflessione attorno alla giusta misura tra chiusure, restrizioni e invece libertà di accessi, per esempio?
Ma dipende sempre di che eventi stiamo parlando. Fortunatamente abbiamo come TUSIS la possibilità di seguire dei modelli in base alle loro esperienze, le loro valutazioni, che permettono veramente di fare anche una proiezione di quello che potrebbe succedere sul nostro territorio. D'altra parte non esiste una ricetta che definisca tutto quanto. Dietro all'apertura o alla chiusura di una strada, piuttosto che alla definizione di una zona rossa, ci sono delle decisioni da parte di persone che portano questa responsabilità e non bisogna sottovalutare il loro ruolo. Ma questo come essere umano, nel senso che comunque a cuor leggero non aprirei una strada o direi a qualcuno di andare a abitare in una zona se non fossi sicuro e andassi a dormire in pace pensando che non ho messo in pericolo delle persone. Quindi bisogna veramente fare attenzione quando si parla di chiusure che non vengono fatte tanto per farlo o per recare un danno economico a qualcuno, ma vengono fatte con delle valutazioni, con una dovuta attenzione. D'altra parte ci sono tanti elementi che potrebbero portare a una chiusura. Penso delle misure di polizia, ci sono delle misure geologiche, ci sono delle misure per quanto riguarda l'allerta, quindi è difficile creare un quadro completo del perché si chiude una strada e chi è responsabile per questa chiusura. Direi che in maniera del tutto spassionata posso dire che il Ticino ha o conta su autorità comunali molto efficaci rispettivamente su persone che gestiscono le crisi, che hanno questa volontà di voler comunicare con la popolazione, ma questa comunicazione deve venire in maniera puntuale, altrimenti c'è il pericolo che ci sia veramente uno scoordinamento tra quello che è il cittadino che decide di recarsi in un luogo e coloro che invece devono comunque gestire la crisi sul posto.
Allora, intanto, a proposito di comunicazione, abbiamo rifatto dei tentativi di collegarci con il Canton Vallese, con la Valle di Sas, che lo ricordiamo è una valle tagliata fuori dal mondo, nel senso che la strada d'accesso è chiusa per il fortissimo pericolo di valanghe. Purtroppo non riusciamo a raggiungere l'ospite che avevamo immaginato. Però Wanda Dadò, torno da lei, perché la storia degli ultimi anni ci racconta anche di episodi così che ci possono far riflettere. Abbiamo visto che per delle decisioni non prese a livello comunale si può anche finire in tribunale, e qui mi riferisco al caso della disgrazia del Pizzo Cengalo in Bregaglia nel 2017, dove morirono 8 escursionisti e sono partite appunto le accuse anche nei confronti dell'allora sindaca per omicidio colposo plurimo, perché i sentieri non erano stati sbarrati ermeticamente. Allora, gestire un comune di montagna vuol dire anche questo, vuol dire rischiare processi.
Sicuramente, come riprendeva prima Ryan Pedevilla, ci si assumono delle responsabilità. Siamo dei comuni piccoli di milizia con un territorio enorme. Per fortuna ci sono delle sinergie a livello cantonale. Nel nostro piano d'emergenza ci sono dei geologi e appunto per questo dobbiamo affiancarci a degli specialisti che sappiano darci le indicazioni per trovare la giusta misura, nel quale è importante. Il territorio della Val Bavona ha questa conformazione, ha questi rischi, ne dobbiamo essere consapevoli, e capisco le necessità di chi gestisce un grotto, non si agisce con una eccessiva prudenza non necessaria, ma quando gli specialisti, che sia Meteo Svizzera, che sia i geologi cantonali, il nostro geologo che fa parte del gruppo tecnico del piano d'emergenza, i nostri tecnici ci danno le indicazioni che potrebbe esserci un pericolo, naturalmente ci dotiamo di questo strumento proprio per fare il massimo che possiamo fare. Poi sicuramente ci potranno essere anche delle accuse, ma l'importante è poter fare quanto nelle nostre misure, non con eccessiva prudenza, ma nel giusto rispetto delle competenze di chi le ha e di chi ci dà le indicazioni.
Ryan Pedevilla, al di là del caso Bregagliotto appunto che abbiamo citato, prima ci siamo chiesti chi decide che cosa, ma la domanda è anche la responsabilità finale di chi deve essere appunto in caso di aperture problematiche o di chiusure non complete.
Ma iniziamo a dire che la responsabilità appunto spesso e volentieri è un concetto di delega che passa poi magari dal cantone al comune o al patriziato, al proprietario. È veramente difficile determinare chi è responsabile per che cosa e quando. Le sinergie di cui parlava Wanda Dadò sicuramente sono quelle che permettono poi di rassicurare anche coloro che devono prendere la decisione finale. Così è stato anche nel caso della chiusura dei sentieri che abbiamo fatto e che sarà discussa per quanto riguarda la Val Bavona. Dall'altra parte c'è anche la responsabilità individuale, che comunque non va dimenticata. Spesso e volentieri siamo confrontati con situazioni in cui i cittadini non rispettano minimamente quello che sono le disposizioni, e quindi se io mi ritrovo con un turista piuttosto che una persona residente in zona che passa una zona segnalata che è chiusa, automaticamente non si può dire che questa responsabilità è del comune o del proprietario della strada. Qui c'è una chiara intenzione di violare quelle che sono le misure base. In questo senso devo dire che spesso e volentieri i problemi nascono da questa, dal mancato rispetto delle regole imposte, delle misure imposte, e non tanto dalla responsabilità di uno piuttosto che l'altro di chiudere un settore o di determinare la chiusura di un sentiero di una strada.
Allora, diamo un'occhiata a quello che ci aspetta nei prossimi giorni, Marco Gaia, che sarà una Pasqua uggiosa, ormai l'abbiamo capito tutti, ma ci sono dei rischi particolari da tenere in considerazione?
Allora, confermo il fatto che dopo le schiarite che vediamo oggi ancora torneranno le nuvole a dominare i nostri cieli, quindi sia sabato sia domenica e anche lunedì mattina saranno le nuvole a dominare e ci sarà ancora della pioggia, in particolare nella giornata di domenica. Fortunatamente i quantitativi e le intensità attese non sono nulla di paragonabile con quello che abbiamo vissuto nei giorni scorsi, quindi dal punto di vista dell'impatto dei pericoli naturali penso che la situazione meteorologica non darà adito a ulteriori allerte.
Allora, per capire un po' come stanno andando invece le prenotazioni appunto per il weekend e per la settimana di Pasqua, diamo il benvenuto a Sonia Frey.
Buongiorno.
Buongiorno a lei, indaffaratissima, lo sappiamo, albergatrice, presidente di Hotel Suisse in Ticino, quindi grazie per dedicarci qualche minuto. Come stanno andando le prenotazioni?
Allora, visto il tempo, qualche annullazione è arrivata, ma comunque siamo sui 67-70% di occupazione che, ecco, visto le previsioni che ci sono, siamo abbastanza contenti.
Allora, si può già dire qualcosa invece per quanto riguarda la stagione estiva a livello di prenotazioni oppure ancora troppo presto? Si può già vedere un po' qual è la tendenza?
No, possiamo dire che sicuramente va meglio dell'anno scorso, abbiamo molto di più prenotazioni e sì, questo è molto positivo, siamo contenti certamente.
Sonia Frey, quanto conta il danno d'immagine o quello che noi abbiamo definito un danno d'immagine se ripensiamo a quello che è successo l'estate scorsa appunto in Alta Valle Maggia? Molti giornali, anche svizzero-tedeschi, hanno ovviamente parlato di quello che stava succedendo e c'è stato effettivamente da parte dei clienti della Svizzera tedesca l'impressione che in Ticino forse fosse una catastrofe generalizzata. Un danno di immagine, secondo lei, c'è stato e c'è ancora?
È stato, questo sicuramente, però io credo che non c'è più, come sappiamo tutti, oggigiorno va tutto molto veloce, le notizie cambiano di continuo e quest'anno comunque sanno che il Val Bavona è di nuovo riaperto, il Ticino Turismo fa un ottimo lavoro a informare i clienti in Svizzera interna anche all'estero e non credo che questo avrà un impatto quello che è successo l'anno scorso, anzi, ecco, come vediamo le previsioni sono buone.
Faccio la stessa domanda alla sindaca di Cevio, Wanda Dadò. Lei come ha letto in fondo quella che agli occhi degli svizzeri tedeschi veniva vista come una situazione catastrofica e quindi una riduzione in parte anche importante delle presenze di turisti?
No, non lo so, allora, a differenza dell'anno scorso che è stato un evento improvviso, straordinario, ora la strada della Valle Bavona non è ancora tutta risistemata, ci sono ancora cantieri, non è riportata alla stessa situazione precedente, ci saranno lavori che dureranno tutto l'anno e naturalmente ci potranno essere queste chiusure perché sappiamo che lo stesso terreno e la stessa pista provvisoria non sono nello stesso luogo e non hanno ancora i ponti necessari per poter garantire che il fiume non la invada in momenti di piogge anche non intense come quello dello scorso anno, ma in linea di massima a queste condizioni è stata aperta e naturalmente ci sarà un livello di tenuta inferiori rispetto a prima e su questo ci muoveremo. Ma già il fatto che è aperta, come dico, stamattina non ci sarà tanto turismo, ma c'era diversa gente che andava a percorrere questa strada.
Lei ha citato i cantieri appunto ancora aperti, lavori importanti ancora da svolgere, ma chiedo anche a lei, Wanda Dadò, se c'è in fondo un danno d'immagine. La Valle Maggia è anche altro, ci sono altri luoghi, altri sentieri, altre possibilità anche di escursionismo. Lei pensa che la valle nel suo insieme abbia patito in fondo della copertura anche giornalistica che è stata fatta della tragedia dell'estate scorsa?
Non credo, nel senso che adesso con le prime visite si sarà consapevoli che la grossa ferita nella Valle Bavona è sulla porta d'entrata e a Fontana Bosco Mondada, ma tutto il resto della Valle Bavona è rimasto intatto, stupendo, come lo è sempre stato. Passato quel chilometro all'entrata, poi ci si apre ancora su una valle veramente stupenda. E ho notato che i primi che hanno percorso questa valle, anche i turisti, anche questa zona l'hanno percorsa con un grande rispetto. E questo fa piacere per il rispetto di quanto accaduto, della gente che lì ha perso soprattutto dei familiari e soprattutto anche dei beni ai quali ci tenevano. Io ho notato sia dagli svizzeri tedeschi che dai ticinesi che sono arrivati il primo weekend d'apertura un grande rispetto e una voglia di visitare tutto il resto della Valle Bavona, come ben citava, dei simboli della Valle Bavona come Foroglio, come Sollerto, sono lì intatti e stupendi come prima e sicuramente darà ancora vitalità alla valle, perché è un tassello importante da visitare. Poi naturalmente c'è la Valle Rovana con Bosco Gurin, anche la Valle Lavizzara, sono tutte valli percorribili e che i gioielli come la Chiesa di Mogno o altro sono lì ancora da visitare e da vedere.
Sonia Frei, quali misure potete anche voi come Hotellerie Suisse adottare in fondo per cambiare quella che è l'immagine un po' offuscata della regione?
Come ho già detto, io non credo che molto offuscato, anzi, si va lì con rispetto e comunque penso che tanti sono anche curiosi di andare a vedere e scoprire come adesso, sapendo che comunque la valle è molto bella. Noi come albergatori possiamo dire, ecco, ai nostri ospiti, possiamo ricordare quello che è successo e comunque di andare a vedere e visitare, che si può comunque senza problemi, e il resto fa Ticino Turismo, fanno gli OTR e noi informiamo il cliente come possiamo in meglio.
Allora, in questi giorni abbiamo parlato tanto della meteo, ma c'è anche un altro tema che domina evidentemente ed è quello della forza della nostra moneta nazionale. Un franco svizzero forte ha almeno due possibili effetti, se vogliamo, sul turismo. Da una parte magari gli stranieri rinunciano a venire in Svizzera perché costa loro troppo, e d'altro canto gli svizzeri sono un po' più ricchi, se così si può dire, e scelgono magari delle mete più lontane fuori dalla Svizzera. Sonia Frei, questa è una preoccupazione concreta per voi?
Sì, il franco svizzero certo non è che ci fa la vita molto più facile, ma penso che è un po' un problema che abbiamo tutti in Svizzera, che vanno più lontano, magari anche un fatto perché sono sicuri che di là il meteo è comunque bello e certamente costa meno, questo sì, quello sentiamo.
Ma anche qui avete una vostra strategia, avete una vostra maniera di attirare il pubblico, i clienti?
Purtroppo i prezzi non possiamo abbassare come magari tanti vorrebbero, è impossibile, però proviamo magari a tirare la gente in un'altra maniera, proviamo anche di puntare all'estero che arriva la gente che si può permettere anche un soggiorno presso la suite, presso noi, sì, da noi.
Allora, ovviamente torneremo a fare il punto regolarmente sulla questione del turismo e anche dei soggiorni. Intanto abbiamo la conferma definitiva che purtroppo non riusciamo a collegarci con il Vallese, con la valle di Sassgrund. Ovviamente prenderemo notizie del nostro interlocutore nel corso della giornata. La notizia che abbiamo ricevuto per ora è che la valle è ancora tagliata fuori dal mondo, le comunicazioni telefoniche e l'elettricità non sono funzionanti, evidentemente anche lì si sta lavorando alacremente per ristabilire la situazione. Noi chiudiamo qui con queste riflessioni la nostra puntata di oggi. Ringrazio gli ospiti, ringrazio anche voi all'ascolto, Renato Amadò che ha curato la messa in onda. Solo per segnalarvi ancora che Modem non spegne le sue antenne ma torna dopo Pasqua e vi dà quindi appuntamento martedì prossimo, come sempre alle 8.30 per la diretta oppure sul nostro Play RSI. Una buona giornata a tutti.